potenze del pensiero, capitolo 7, la forza dello spirito. Per la maggior parte gli esseri umani avvertono l'esigenza di imporsi e di dominare, ed è per questo che cercano la potenza, la forza. Sì, ma dove la cercano? Nelle macchine, negli apparecchi, nelle armi, in tutto ciò che è esterno a loro. Va da sé che apparentemente questi individui la ottengano, riescono a imporsi, a esercitare la violenza e a distruggere. Ma la vera forza non è questa. Vi sentite forti perché avete del denaro, perché disponete di macchine, di aerei, di missili, di mitragliatrici o di bombe atomiche? E no, quei mezzi sono esterni a voi. Se ve li togliessero, dove sarebbe la vostra forza? Se vi credete forti in virtù di ciò che possedete, sappiate che la vostra forza è solo un'illusione. In realtà, non siete capaci di reggere da soli un fardello più pesante, di lanciare una pietra più lontano o di sbarazzarvi di certe difficoltà o sofferenze. Perciò, la forza non vi appartiene. Certo, disponete di mezzi esteriori, ma che fareste se un giorno doveste perderli? Gli iniziati hanno compreso da molto tempo che invece di trascorrere la vita alla ricerca di poteri che non avrebbero mai posseduto veramente, era preferibile lavorare per acquisire dei veri poteri in se stessi. Ecco su cosa si esercitano, su cosa lavorano. Sanno che la vera forza è dentro, in quell'essere interiore che pensa, sente e agisce. Per questa ragione hanno stabilito delle regole e indicato dei metodi che consentissero la completa, perfetta e assoluta manifestazione di quell'essere che dispone di tutto, lo spirito. È nello spirito che l'uomo deve cercare la forza. La vera forza risiede nello spirito, nella volontà e nell'intelligenza dello spirito. Facciamo un esempio. Tutti sono in ammirazione davanti a un microscopio elettronico che può ingrandire un oggetto più di 100.000 volte. Ma dimenticano l'essenziale. Dimenticano che non potrebbero vedere nulla senza i loro occhi e che, se non avessero gli occhi, tutti i microscopi del mondo non servirebbero a nulla. Perché meravigliarsi sempre degli strumenti esterni, quando tutto il merito e tutta la gloria aspettano di diritto colui che vede? E chi è colui che vede? È lo spirito, che vede attraverso i nostri occhi. Quindi, neppure i nostri occhi rappresentano ancora l'essenziale. L'essenziale è quell'essere, lo spirito, e tuttavia non lo si tiene affatto in considerazione e viene sempre trascurato. Questo atteggiamento erroneo è una conseguenza della filosofia materialista che ha fuorviato gli esseri umani, li ha fatti uscire da se stessi per condurli a smarrirsi molto lontano nelle brume della materia. E ora essi non sono più in grado di scoprire le verità fondamentali che permetterebbero loro di risolvere i problemi che li assillano. È necessario che comprendiate bene. Tutto ciò che è al di fuori di noi non ci appartiene. Ci viene dato in prestito per pochissimo tempo. E non è lì che si trova la vera forza. La vera forza si trova nel creatore di tutte le cose, vale a dire nello spirito che si manifesta. Lo dimostra il fatto che quando lo spirito lascia il corpo, sebbene l'uomo sia ancora in possesso di tutti i suoi organi, nulla funziona più. Lo stomaco non digerisce più, il cuore non batte più, i polmoni non respirano più, il cervello non ragiona più. Se lo pesaste, vedreste che l'uomo pesa quanto prima. Nulla è cambiato, tranne per il fatto che è morto, perché quell'essere che viveva, pensava e sentiva se n'è andato. Ebbene, l'essenziale era proprio lui. L'essenziale è la vita, lo spirito. Allora, perché cercare ciò che non è l'essenziale? Si può dire che l'unica vera differenza tra un iniziato e un uomo comune sta nel fatto che l'iniziato si sofferma proprio sull'essenziale. L'iniziato cerca lo spirito, cerca di offrirgli tutte le possibilità per sbocciare, per far apparire tutto ciò che contiene, tutte le ricchezze accumulate in lui. Osservate una cellula. Essa è costituita dalla membrana, dal citoplasma e dal nucleo. Allo stesso modo, il nostro essere si compone del corpo, dell'anima e dello spirito. Per questa ragione, nella scienza iniziatica si può considerare il corpo come la pelle dell'anima, l'anima come il citoplasma in cui circolano le forze, le energie, la vita, e infine lo spirito come il nucleo, il luogo in cui si trova l'intelligenza che crea, ordina e organizza. È il nucleo a creare mediante il citoplasma, poiché il citoplasma funge da materia per il nucleo. La forza si trova nel nucleo. Analogamente, in noi è lo spirito che vuole manifestarsi e, attraverso il suo impulso, creare nuove forme, plasmare la materia. Se l'uomo ha raggiunto il suo attuale grado di evoluzione, lo si deve agli sforzi che lo spirito ha compiuto sulla materia per manifestarsi. Quando siete ispirati, quando sentite una forza che vi spinge ad agire nobilmente, ad aiutare gli altri, a fondervi con l'anima universale, significa che lo spirito si sta manifestando. Quando invece sentite il vuoto, lo sconforto, il dubbio, quando siete tentati di abbandonare tutto, ciò vuol dire che la materia ha preso il sopravvento e si oppone agli sforzi dello spirito. Che cosa potete fare a quel punto? Fare appello all'intelletto per porvi rimedio. Nell'uomo, l'intelletto è situato tra lo spirito e la materia, o più precisamente tra lo spirito e il cuore. Ecco perché può intervenire. Quando vede che la materia riesce a dominare e a bloccare gli impulsi divini dello spirito, l'intelletto può entrare in azione per sostenere lo spirito e aprirgli le porte. Dall'interno lo spirito spinge sempre, ma l'uomo non è cosciente e non sa che potrebbe agevolare il suo lavoro, o viceversa, contrastarlo concedendo più possibilità alla materia. Se gli iniziati hanno fondato delle scuole, lo hanno fatto proprio per indurre gli esseri umani a compiere un lavoro su se stessi, a dominarsi, a purificarsi, permettendo così la manifestazione dello spirito. Se l'uomo non avesse alcuna possibilità di agire mediante il suo intelletto o la sua volontà, gli iniziati non avrebbero fatto nulla per spingerlo a prendere coscienza del suo ruolo nell'universo. E alla fine tutto sarebbe avvenuto senza la sua partecipazione. Ora, per l'appunto, l'uomo ha un ruolo da svolgere nell'evoluzione del creato, e Dio tiene conto della sua esistenza. Se Dio ha creato l'uomo, lo ha fatto proprio affinché contribuisse alla realizzazione dell'opera cosmica. Dio ha dato l'inerzia alla materia e ha dato l'impulso allo spirito, e l'uomo si trova fra questi due elementi. Esteriormente egli è rivestito di materia, ma interiormente è animato dallo spirito. Riceve quindi una duplice influenza. Ora è lo spirito che si manifesta attraverso di lui, ora è la materia che vuole imprigionarlo e ricondurlo verso il caos primordiale. L'uomo è sempre costretto a lottare e, se non è illuminato e attivo, si abbandona all'inerzia. È ciò che accade a coloro nei quali predomina la materia, perché non svolgono nessun lavoro intellettuale, spirituale, divino. Diventano degli acquitrini invasi da girini, rane e zanzare, o fogne dagli odori nauseabondi. Il discepolo che, illuminato e guidato, non si oppone allo spirito, ma gli apre tutte le porte. E lo spirito, che a quel punto è sovrano, incomincia a lavorare per armonizzare, abbellire, illuminare, vivificare e risuscitare tutto in lui. Queste trasformazioni possono avvenire rapidamente, ma a condizione che venga data la preminenza allo spirito. La materia non sa fare altro che fagocitare, assorbire e mortificare, mentre lo spirito sa organizzare, vivificare e resuscitare. Anzi, sa fare solo questo, ed ecco perché gli si deve dare la priorità. Quante persone hanno finito per pietrificarsi perché hanno impedito allo spirito di manifestarsi in loro? Ma andiamo oltre. Dal momento che tutte le potenze si trovano nello spirito, ma si manifestano attraverso la materia, noi non possiamo concepire lo spirito allo stato puro, completamente svincolato dalla materia. Se lo spirito puro esiste, esso non appartiene al nostro universo, e non è possibile conoscere le regioni in cui si trova. Nel nostro universo, spirito e materia sono uniti, e tutto ciò che vediamo, tutto ciò che tocchiamo, è costituito da spirito e materia, combinati in una certa forma o in un'altra. Prendiamo l'esempio della fissione dell'atomo. Si crede che sia la materia a produrre le esplosioni. No, la materia è solo la forma che contiene, trattiene e comprime lo spirito. L'esplosione atomica in realtà è un'eruzione dello spirito che si manifesta come fuoco e come calore. Affinché l'esplosione possa avere luogo, occorre la presenza dello spirito compresso nella materia, in quanto la materia da sola non può fare nulla. Essa è soltanto un veicolo, un recipiente. Se non ci fosse la materia a contenerlo, lo spirito svanirebbe perché è volatile. Gli scienziati sono meravigliati dinanzi alla potenza della materia. Non hanno compreso che le forze che da essa si sprigionano sono quelle dello spirito. Se rimangono rinchiuse nella materia per qualche tempo, è solo perché non si disperdono, ma quelle forze attendono il momento di manifestarsi. Lo dimostra il fatto che, una volta liberate, non le si può più recuperare. Quando lo spirito ha avuto modo di liberarsi, è impossibile catturarlo di nuovo, poiché ritorna alle regioni da cui è venuto. Quanto alla materia, essa viene polverizzata e non ne rimane più nulla, giacché la potenza dello spirito è tale che, quando gliene viene data la possibilità, può perfino annientare la materia. Che cos'è un albero? Un serbatoio, uno straordinario serbatoio di energie che provengono dal sole. Per averne la dimostrazione è sufficiente bruciarlo. Quando si brucia un albero, non si fa altro che attivare un processo ininterrotto di liberazione delle energie. Si tratta dello stesso fenomeno della fissione dell'atomo, pur in forma diversa. Le energie che erano nell'albero fuoriescono e, al pari di prigionieri che vengono liberati con un rumore di catene e serrature, scoppiano producendo un crepitio. Quel crepitio costituisce la liberazione delle energie solari. Esse si liberano sotto forma di calore che può essere utilizzato. E, come vedete, il vapore acqueo, l'acqua e i gas vanno verso l'alto. Nel focolare rimane soltanto un po' di cenere, che è la terra propriamente detta, e il cui volume è davvero minimo in confronto alla quantità di acqua e di gas che sono fuoriusciti. Ecco un'ulteriore prova del fatto che la materia custodiva lo spirito in essa imprigionato. Da dove proviene l'energia che l'albero libera bruciando? Non ha origine nell'albero stesso, ma vi è solo immagazzinata. Essa proviene dal sole. La materia non può produrre la forza proviene da un'altra regione e la materia esiste soltanto per trattenerla e conservarla. Gli iniziati che hanno studiato in maniera approfondita le diverse manifestazioni della vita hanno voluto dare agli esseri umani dei metodi per ritrovare la loro forza primordiale, poiché in origine l'uomo possedeva quella forza e tutta la natura gli obbediva. In seguito l'ha perduta, lasciandosi trascinare dal peso della materia, ed è ciò che corrisponde alla caduta. L'essere umano ha dunque commesso un errore. Ha perduto la propria forza lasciando che fosse risucchiata da una materia più densa, più grossolana. Anche in precedenza viveva nella materia, ma si trattava di una materia eterica, grazie alla quale era in grado di compiere prodigi. Per questo motivo nella Bibbia si narra che quando Adamo ed Eva erano nel paradiso, nel giardino dell'Eden, vivevano nella nudità, nella purezza e nella luce. In quel tempo essi non conoscevano né la malattia né la morte. Fu nel tentativo di penetrare in una materia più densa per esplorarla che l'essere umano perse la leggerezza, la libertà e l'immortalità. Incominciò così a soffrire a causa della malattia e la morte lo colse. E ora, a distanza di millenni, la cosa continua. la sofferenza, la malattia, la morte, e continuerà finché l'uomo non avrà ritrovato il cammino che lo condurrà al ripristino della sua vita primordiale. Si tratta di ciò che gli iniziati chiamano la reintegrazione degli esseri, il ritorno alla gloria originaria. E questa è tutta la filosofia degli iniziati. Essi ci dicono: voi siete posti tra lo spirito e la materia, perciò riflettete, esaminatevi, e in ogni momento della vostra esistenza osservate qual è l'aspetto che prevale in voi. Se sentite risvegliarsi pensieri e sentimenti che vi appesantiscono e vi tormentano, invece di lasciarvi trascinare, cercate di neutralizzarli. Gli esseri che si lasciano soggiogare dalla materia perdono la loro luce, la loro libertà e la loro bellezza. Invece, coloro che riescono a liberarsi dalla materia per dare il primo posto all'attività dello spirito diventano liberi, luminosi e forti. È nello spirito che si trova la forza. Dovete quindi penetrare sempre più in voi stessi e raccogliervi per poter raggiungere interiormente il principio divino. Un giorno una sorgente comincerà a zampillare e voi vi sentirete dissetati, sostenuti e inondati da forze inesauribili. Se invece dimenticherete lo spirito per contare esclusivamente sul lato esteriore, il denaro, le case, le macchine, le armi, allora la forza, la vera forza dello spirito vi abbandonerà. Perché? Perché non la sostenete, non ve ne curate, non vi rivolgete mai a lei e non comunicate mai con lei. Con le risorse che vi rimangono tirerete avanti per un po', ma non andrete lontano, vi crederete ancora forti, ma la sorgente smetterà di fluire perché avrete interrotto il contatto. E a quel punto vedrete se siete davvero forti e potenti, spazzati via, cancellati. Ecco cosa vi accadrà. Per la maggior parte gli esseri umani contano esclusivamente sul lato esteriore, ma per quanto tempo potranno ancora farvi affidamento? Nel corso della loro esistenza hanno avuto denaro e armi, d'accordo, ma dato che alla loro morte non potranno portarseli appresso, e non avendo lavorato durante il transito terreno per rafforzare lo spirito, quando saranno obbligati ad abbandonare la terra non avranno più nulla. Allora comprenderanno che è finito il tempo in cui si illudevano di essere forti, cominceranno ad avere dei rimpianti, a soffrire, ed è proprio questo l'inferno. Torneranno accanto ai vivi per cercare di parlare alla propria moglie, ai propri figli, ma nessuno potrà udirle. Alcuni frequenteranno le sedute spiritiche ed entreranno in un medium per dire: ho condotto un'esistenza insulsa, non fate come a me, ma nessuno li crederà. Un giorno si reincarneranno e dovranno ricominciare da zero, perché i ladri si saranno impadroniti di tutte le ricchezze che avevano accumulato. Quindi vedete quante illusioni si preparano coloro che non hanno conosciuto l'iniziazione? Sono veramente da compiangere. Invece, quante ricchezze possiedono coloro che hanno lavorato per acquisire delle facoltà, delle virtù e delle qualità? Anche se non possiedono nulla esteriormente, sono ricchi di conoscenze e di forze. E quando partiranno per l'altro mondo, porteranno con sé tutte quelle ricchezze. Essendosi esercitati a svilupparle qui sulla terra, le conserveranno e nessuno potrà loro toglierle. Inoltre, tutto ciò che desideravano sulla terra, lassù lo troveranno in abbondanza. Coloro che amavano la luce e i colori potranno contemplarli senza fine. Per coloro la cui anima è piena di musica e di sinfonie, le stelle e l'universo intero canteranno. E a coloro che sognavano di sapere e di conoscere, saranno rivelati tutti i segreti della creazione. La vera forza si trova nello spirito, poiché le qualità dello spirito sono legate in modo particolare alla forza. L'intelligenza, la saggezza e la purezza vi danno grandi poteri, e così pure l'amore. Se avete molto amore, riuscirete anche a superare i vostri stati negativi. Il dolore, la tristezza, la rabbia, l'odio, perché l'amore è un alchimista che trasforma tutto. Ma la vera forza si trova nella verità, perché la verità è il regno privilegiato dello Spirito. Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Per liberarsi occorre avere la vera forza che la saggezza da sola non possiede. Molti saggi non sono riusciti a liberarsi. Neppure l'amore da solo è in grado di liberarvi interamente. Solo la verità può farlo, cioè l'unione dell'amore con la saggezza. Questo è ciò che insegna la scienza iniziatica. Ma gli uomini trascurano l'amore, trascurano la saggezza e si illudono che sarà il denaro a liberarli. Figuriamoci, il denaro li asservirà, poiché offrirà loro ogni possibilità per alimentare la loro natura inferiore, per abbandonarsi ai piaceri, per soddisfare tutti i loro capricci e addirittura per vendicarsi sopprimendo gli altri se necessario. Ciò significa che il denaro aprirà loro il cammino che porta diritto all'inferno. Ovviamente, se si dimostreranno saggi e padroni di sé, il denaro potrà permettere loro di liberarsi e compiere molte azioni benefiche. Ma provate a dare la ricchezza alle persone deboli e vedrete se questa saprà liberarle. Esteriormente, forse, si sbarazzeranno di un importuno. Sfuggiranno alle persecuzioni, ma interiormente non si libereranno né dalle proprie debolezze, né dei propri vizi, né delle proprie angosce. Viaggeranno, ma portandosi appresso tutti i loro mali. Spesso le persone più ricche sono le più incatenate, mentre le persone povere ma intelligenti sono molto più libere. Per comprendere bene, occorre prima di tutto dare a ogni cosa la sua collocazione, il che è appunto quanto vi insegna una scuola iniziatica. Una scuola iniziatica non vi insegnerà la zoologia, la botanica, l'etnologia, la geografia o la storia, ma insegnerà la scienza della vita. Non esiste un settore più trascurato di questo. Per tutto il resto esistono delle scuole. Ma la scienza della vita, dove ve la insegnano? Da nessuna parte. Noi invece siamo in una di quelle scuole rare, eccezionali, in cui si insegna come vivere, ossia come pensare, come sentire e come agire. Purtroppo pochissimi ne comprendono il valore. Gli altri capiranno quando dovranno abbandonare la terra, ma sarà troppo tardi. Per il momento gli esseri umani sono ancora vittime di quella filosofia materialista che li tiene lontani dalla vera forza e continuano a indebolirsi. Ma vedrete che nel giro di qualche anno il materialismo sarà rifiutato, cacciato, messo al bando e nelle università, nelle scuole, nelle famiglie, ovunque, gli esseri umani verranno istruiti nella scienza dello spirito. Allora si renderanno conto di quanto avessero brancolato per secoli e capiranno inoltre che tutte quelle scoperte tecniche e scientifiche non erano ancora un progresso. Solo il progresso dello spirito è il vero progresso. Non esiste altro progresso all'infuori del progresso dello spirito. Imprimetevi queste parole. Saranno una formula per l'avvenire. Si fanno sempre più scoperte, ma le acquisizioni che si limitano al benessere fisico e alle comodità materiali non possono migliorare gli esseri umani. Al contrario, essi diventano più egoisti, più vendicativi, più vulnerabili, più esposti alle malattie e al tempo stesso sono più orgogliosi, più vanitosi e più dissoluti. Ecco che cosa ha portato il progresso. Dunque, non è certo un progresso dello spirito. Il progresso dello spirito consiste nel migliorare le creature, migliorare i loro pensieri e i loro sentimenti per mantenerle sempre in buona salute, sia fisica sia psichica, mentre per il momento il cosiddetto progresso consiste sovente nell'aprire prigioni, cliniche e ospedali sempre più perfezionati. Invece di cercare un rimedio nello spirito, di rimettere in sesto qualcosa nell'interiorità, tutti corrono a cercare qualcosa all'esterno. Nessuno si preoccupa di cercare nella sfera interiore, nessuno, tranne i poveri mistici e i poveri spiritualisti, che vengono fatti oggetto di derisione. Sì, la vera forza scaturisce da dentro, dallo spirito, vale a dire dal centro. Certo, ci sono certi elementi efficaci depositati alla periferia, non lo si può negare, ma costituiscono una minoranza. Ciò che è autentico è depositato al centro, nello spirito. Tutto il resto è più o meno adulterato, mescolato, impuro. Perfino l'oro e le pietre preziose, che sono quanto di più puro esista nella natura, devono essere estratti dalla loro ganga. Tutto ciò che si trova lontano dalla sorgente è mescolato a impurità. Occorre quindi ripulirlo o farlo decantare. Solo coloro che si dissetano direttamente alla sorgente bevono un'acqua di una purezza assoluta. Dovunque, nell'universo e nell'uomo, si manifestano il principio della vita e il principio della morte. Quando la vita vuole svilupparsi, le forze contrarie incominciano a risvegliarsi per stroncarla, per annientarla. Di conseguenza, la vita deve sempre difendersi. Azione e reazione, non c'è che questo. E se l'uomo non si sorveglia, è possibile che la potenza della morte abbia il sopravvento. Quante lezioni si possono trarre da questa verità? Una persona viene a trovarmi lamentandosi perché nella sua vita non c'è niente che funzioni. Mi dice di essere scoraggiata e delusa dall'esistenza. Io la guardo e le dico semplicemente: significa che lei si è iscritta alla scuola della debolezza. Quale scuola? Certo, da giovane sono andata a scuola, ma attualmente non sono iscritta a nessuna scuola. Le rispondo: invece sì, lei è iscritta alla scuola della debolezza. Non capisce, e allora le spiego. Ecco, nella scuola della debolezza non si compie nessuno sforzo, nessun esercizio fisico o spirituale. Ci si rifugia in poltrona, nelle comodità e nella pigrizia. È bello, magnifico, ma cosa succede a quel punto? Si rallenta il movimento interiore, si diminuisce l'intensità della vita, dello spirito, del pensiero. Il aspetto negativo si insinua lasciando delle tracce e delle impurità di cui non ci si sa sbarazzare. Deve quindi condurre una vita intensa per allontanare tutte le impurità che vogliono insinuarsi in lei, provocando disordini di ogni genere. Adesso si iscrive alla scuola della forza, ossia mantenga sempre in se stessa l'attività, la vigilanza, il dinamismo, il coraggio e l'entusiasmo. Sapendo che i due principi, di vita e di morte, sono quindi in lotta, non dovete cedere né permettere alle forze negative di invadervi e di incatenarvi. Per un momento ci si sente bene lasciandosi andare, ma poi si è come paralizzati. Né il sangue, né le cellule, nulla è più in grado di vibrare per lottare e combattere. A questo punto si assiste all'invasione della polvere, delle muffe e dei funghi. Quando una ruota gira velocemente, il fango non può aderire contro la medesima perché viene rigettato. Ma quando il movimento rallenta, il fango vi si deposita. Avete capito? In questo esempio sono racchiuse una filosofia e una scienza straordinarie. Perciò adesso sta a voi fare qualche sforzo, poiché è nel vostro interesse, e si tratta di un interesse notevole. Non abbandonatevi all'indolenza e alla pigrizia. Occorrono esercizi per tutto, per gli arti, per i polmoni, per i pensieri, per il sentimento, per l'anima, per lo spirito. A A quel punto entrate in uno stato di vibrazione tale da respingere tutte le impurità e potete così continuare a lungo il vostro cammino. Da anni vi dico: coraggio, iscrivetevi alla scuola della forza, fate qualche sforzo, poiché non fare nulla equivale a morire. Un giorno verificherete quanto sia necessaria la vita intensa. Ecco perché occorre vivere all'insegna dell'entusiasmo. Ecco perché non bisogna abbandonare l'amore, l'amore spirituale, poiché è lui a creare in noi quello stato di vitalità e irradiamento che respinge tutto ciò che è negativo e tenebroso. Coloro che affermano di essere intelligenti e saggi, pensando che sia inutile amare ed essere buoni, hanno firmato la loro sentenza di morte, morte spirituale dapprima, ma anche l'altra morte non tarderà ad arrivare. Perciò è necessario che oggi stesso vi decidiate a comprendere dove risiedono il senso della vita, della salute e della forza. La forza risiede nell'attività dello spirito.